Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, ben ritrovati all'ascolto. Quest'oggi, l'anno che è stato tirato a sorte per essere il protagonista della nostra chiacchierata confidenziale, è il 1975, un anno in cui è finita la guerra del Vietnam, mentre da noi in Italia è stato fondato il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Ma noi parleremo anche di tante cose curiose, tante cose appunto confidenziali, come recita il titolo del nostro programma, e lo faremo con la nostra rassegna stampa del passato, subito dopo aver ascoltato questa canzone. E già, noi iniziamo da dove Mina esattamente diceva che l'importante è finire. L'arte, la storia e la natura devono essere preservati e restituiti ai cittadini italiani. È sull'onda di questo proclama che il 28 aprile 1975 nasce nella nostra penisola il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, a cui dobbiamo tanto. E invece negli Stati Uniti d'America nasce una nuova bomba, una bomba sexy, sì, perché a Hollywood esplode la carriera di Valérie Perrine. La stampa dice che sarà l'erede dell'indimenticabile Marilyn Monroe. E io ho trovato un articolo firmato da Jane Ellison che nel maggio del 1975 si arrischia ad andare a intervistare Valérie Perrine. Allora io ve ne leggo qualche stralcio. Valérie Perrine, un fenomeno, anzi che fenomeno, dice la giornalista. Come donna e come attrice, sexy più di Brigitte Bardot, forse quanto Marilyn, disinvolta e spregiudicata più di una Lolita, padrona di se stessa in ogni circostanza, refrattaria ad ogni forma pubblicitaria e in tal senso antidiva, visto che la massima parte delle carriere cinematografiche della cinematografia mondiale si reggono appunto sulla pubblicità. È perciò che la stampa non ha sempre via libera in casa sua. «Io ci sono arrivata», dice la Ellison, «ma sull'onda di una litania di insulti. Sentite un po'. Dovrei buttarti fuori. Chi mai sei tu che ti permetti di storpiare il mio nome? Forse che non lo si sente tanto spesso di questi tempi? E poi parlare di me per dire che cosa? Delle stupidaggini. Nessuno mi conosce, nemmeno io mi conosco. Ad ogni modo, sappi, cara giornalista, che il mio nome finisce per Rein. Valérie Perrin, non Perrin. Sì, Rein, come regina in francese. E io lo sono. Sono la piccola regina». In un certo senso è vero, prosegue la giornalista, perché nemmeno a Hollywood si assiste spesso a una carriera tanto folgorante nel cinema. Infatti, dopo la partecipazione a 3 pellicole che hanno riscosso un indiscusso successo, Valérie Perrin ora vale $1 milione a film. È disinvolta, spregiudicata più di una Lolita e tutti gli americani non hanno occhi che per lei. All'ultima festa che si è svolta a Hollywood si è fatta vedere in compagnia di Dustin Hoffman. È nata veramente una vedette al naturale. Soltanto Marilyn mi diede l'impressione di essere così avvincente, dice la giornalista Jane Ellison. Con Valérie Perrin, una nuova regina entra nella storia di Hollywood, una regina poco disposta ad abdicare presto, anche se le si storpia il nome. The first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. What you are, I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, everything. Anno 1975, notizie che arrivano direttamente da Parigi e sono notizie pettegole riguardo l'infanzia dorata di un bambino. Dicono questo bimbo avrebbe tutto per essere felice e invece, puntini puntini, suo padre è l'Aga Khan, sua madre è Anushka von Metz, che alcuni anni prima fu la compagna di Karim Aga Khan. Il bimbo si chiama Karel, ha 8 anni, somiglia in modo sorprendente al principe ismailita, dicono le cronache parigine, e ora il piccino vive praticamente solo perché la mamma, divorata dalla passione del gioco, rientra molto spesso a casa all'alba e le rimane ben poco tempo da dedicargli. Questo bimbo, continua a leggere l'articolo, dicevamo avrebbe tutto per essere felice, ha tanti nomi, anche troppi, Karen, Ismail, Ali, Darius, Edward, ma neppure un papà. È nato a Parigi all'ospedale americano, come dimostra un certificato del comune di Neuilly-sur-Seine, il 16 febbraio del 1967 ed è stato riconosciuto da sua madre, Anushka von Metz, senza altra menzione. Ora anche la mamma a quanto pare lo trascura e il bambino studia, gioca con le governanti che cambiano troppo spesso e non riesce ad affezionarsi a nessuno. Con i compagni di scuola è gentile e vuole soprattutto convincerli di avere un papà. Ma quelli, con la crudeltà propria dei bambini, gli rispondono con una risata e un'alzatina di spalle. È ricco sicuramente, ma è anche molto infelice. Chi lo conosce bene dice che cresce come una pianta abbandonata. Mamma mia, sentiamoci un po' di musica, va.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Nell'Italia del 1975 l'estate si fa calda a suon di liscio, sì, perché i giornali nostrani dicono che alla rassegna musicale Un disco per l'estate sono in gara due grandi orchestre, quella di Raul Casadei e quella di Vittorio Borghesi. Sono in quell'anno i due giganti del liscio e si daranno, dicono tutti, battaglia a colpi di note. Allora, mentre l'orchestra di Casadei viene definita orchestra spettacolo, volete che quella di Vittorio Borghesi resti indietro? No, si fa chiamare orchestra attrazione. E in quel 1975 lancia proprio al disco per l'estate una canzone che diventa il tormentone di chi ama il ballo liscio e che si chiama Ma sì, ma no. Fra poco ve la faremo ascoltare, ma intanto io vi leggo qualche stralcio dalle cronache del 75, per esempio queste parole del giornalista Annibale Carenzo, che assicura che lo scontro fra i giganti del liscio è già cominciato sulle onde della radio, prima ancora che inizi la prima tappa del disco per l'estate. Da una parte l'orchestra Casadei con la canzone Giramondo, dall'altra la formazione di Borghesi con Massimano, che fra poco vi faremo ascoltare, vocalmente affidata alle voci di Delia Cenni, che assomiglia molto, sentirete anche voi, alla voce di Betty Curtis, e Carlo Angelotti. Il giornalista dice che Casadei ha già un favorevole precedente nella manifestazione del disco per l'estate, mentre Borghesi è al suo esordio, ma ha istituito una specie di premio partita per tutti i suoi orchestrali in caso di ingresso in finale. Tra i due team del ballo più spensierato è in atto quindi una battaglia a colpi di note, senza cattiveria, perché i complessi si stimano reciprocamente, ma con tanta voglia di battersi a vicenda. Che sensazione prova? Ha chiesto il giornalista Annibale Carenzo a Vittorio Borghesi. Vedere tante ragazze che smaniano per starle vicino le piace? E Borghesi risponde: non do molto peso a queste manifestazioni, ormai è troppo tardi, perché io ho una moglie alla quale voglio bene e che non cambierei per tutte le bellezze del mondo.
Ma sì, ma no, ma sì, ma no, la vita è un tiro alla fune. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, però ci vogliamo un gran bene. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, ma quando mi vuoi dar ragione, che strano tipo sei.
Ma no,
ma sì,
ma no,
ma sì,
ma no,
mi piaci come sei.
Ma sì,
l'amore è bello così.
Amore mio, quest'anno andremo in montagna. Sono certa che il verde dei boschi a te piacerà.
Senti tesoro, in montagna non voglio andare. Io amo il sole, la spiaggia, l'azzurro del mare.
Ma sì, ma no, ma sì, ma no,
se oggi si litiga un poco.
Ma sì, ma no, ma sì, ma no,
l'amore non è che un bel gioco.
Ma sì, ma no, ma sì, ma no,
e insisti con quel ritornello. Io ti conosco, sai.
Ma sì,
ma no,
ma sì,
ma no,
ma sì,
ma non cambiare mai.
Ma sì, l'amore è bello così.
Ma no, ma sì, ma no, la vita è un tiro alla fune. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, però ci vogliamo un gran bene. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, ma quando mi vuoi dar ragione, che strano tipo sei.
ma no,
mi piaci come sei,
ma sì,
ti prego rimani così, se dico no tu dici sì, l'amore è bello così.
Ed ora andiamo a Roma, dove il 6 dicembre 1975 si svolge la prima manifestazione nazionale del Movimento Femminista Italiano. Prego regia.
Dicembre 1975. Sfila a Roma la prima manifestazione nazionale del Movimento Femminista. Sono migliaia le donne che da tutta Italia si riversano per le strade della capitale al grido di aborto libero, gratuito e assistito. È l'inizio di una battaglia per i diritti civili, come il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza in sicurezza e legalità. Un diritto conquistato con l'approvazione della legge 194 nel 1978. Le lotte del movimento femminista negli anni 70 hanno portato alla modifica del diritto di famiglia, all'istituzione dei consultori familiari, alla legge sulle pari opportunità, alla liberalizzazione dei contraccettivi, alla costituzione dei centri antiviolenza e alle case delle donne.
In quel 1975 si torna a parlare di Richard Burton, il grande attore gallese che ha rotto con Elizabeth Taylor. Poi si è messo con Elisabetta di Jugoslavia, ma alla fine rompe anche con la principessa di Jugoslavia. Cosa fa? Riprende a bere. I giornali dicono che beve in maniera smodata e per sua fortuna però ha due angeli custodi. La prima è la negretta Jean Bell, è scritto proprio così, era la sua governante di colore, e la seconda sua figlia Maria, che non lo perdono di vista pur concedendosi qualche distrazione. Infatti nell'estate del 1975 troviamo Burton a Losanna, sì, perché Richard si è rifugiato nella sua villa in Svizzera per una cura disintossicante, e Liz Taylor da Hollywood dice: Richard perde il pelo ma non il vizio. Beh ragazzi, guardate, le corna c'erano nel 1975 come ci sono ancora oggi, ma nel 1975 forse si facevano con un pochino più di classe, come ben ci dimostra questa canzone che ci offrono Claudia Mori e Alberto Lupo.
Ciao, sono io.
Buonasera, dottore.
Amore mio.
Sì, mi dica.
Non resistevo più, pensavo a te.
Bene, direi che è importante.
Quando verrà?
Adesso non so, dipende.
Non parlare se lì c'è lei, lascia parlare me di sì o no.
Può giurare, dottore?
Io di più.
No, non credo.
Ma lei adesso dov'è? Vicino a te?
Sì, sì, senz'altro.
No. Ho sciolto tutti i capelli giù. Profumo che mi hai dato tu.
Ah sì.
Mm-hmm. risveglierà di quello che vuoi, però stasera non dirmi no.
Va bene, dottore, se è proprio necessario, vengo.
Adesso chiudo, non vorrei fare sospettire lei.
Adesso farò un salto per lei. Buonasera, dottore.
Amore, vieni qui.
Se sono grassi, hanno bisogno di ossigeno. Chi sono? Sono i capelli. Ho trovato questo articolo in una rubrica dedicata alla bellezza in quel 1975 e voglio leggervi qualche riga per farvi capire come ci si curava la criniera in quell'anno. Avere una chioma lucida, morbida, docile al pettine non è facile, dicevano in questa rubrica, soprattutto se i capelli sono grassi e se la forfora contribuisce a renderli asfittici e come privi di vita. Oggi però esistono trattamenti che riescono a curare a fondo questi inconvenienti, ridando alla cute la possibilità di respirare e apportando certe sostanze necessarie. Quali erano queste sostanze necessarie? Beh, ora continuo a leggerlo e lo capirete. Infatti, l'articolo dice: è facile rimediare alle deficienze naturali intervenendo direttamente sul cuoio capelluto con un energico trattamento a base di placenta e di altre sostanze particolarmente attive capaci di regolare la circolazione e la funzionalità dei tessuti, prevenendo così danni irreparabili. Queste sostanze sono il miele e il limone, mischiati in un trattamento profondo e rivoluzionario che non si limita più ad agire sul capello, ma penetra fin negli strati più profondi del cuoio capelluto, proprio là, cioè, dove si decide la sorte della nostra capigliatura. È una bella capigliatura in quel 1975, fluente, morbida, ce l'aveva senz'altro Claudio Baglioni. Ascoltiamolo in questo suo successo.
Passerotto, non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua. Ma cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che voleva vivere e volare, che toglieva il fiato ed è ferito mai. Non andar via, ti prego, passerotto, non andare via senza i tuoi capricci. Che farò? Ogni cosa basta che sia tua. Con il cuore a pezzi cercherò. Ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere e gridare contro il cielo? Non lasciarmi solo, no, non andar via, non andar via. Senza te morirei, senza te scoprirei, senza te brucierei.
ricordi mi gravamo come due piani, ci amavamo e le tue mani da tenere, da scaldare, passerò con andar via, con andar via.
E parliamo di cinema di grande schermo, perché nelle sale nel 1975 ritornano due dive che erano state attrici dei telefoni bianchi. Erano abbastanza rivali all'epoca, eppure nel 1975 lo sono state, non si sono risparmiate battute velenosette una con l'altra. Erano una Clara Calamai, che ritorna al cinema con Profondo Rosso di Dario Argento, e l'altra Doris Duranti, che ritorna sul grande schermo con la pellicola diretta da Giuseppe Patroni Griffi, Divina Creatura, con un cast veramente all star, perché c'era Terence Stamp, c'era Laura Antonelli, c'era anche il bravissimo Marcello Mastroianni. E Doris Duranti viene intervistata al suo rientro a Roma per andare sul set di Cinecittà da una giornalista che si chiamava Moretta Boschi, e vi voglio leggere qualche riga di questo servizio firmato dalla Boschi. Allora, per rispondere a tutte le domande che girano intorno a Doris Duranti, Noi vogliamo intervistarla, e siamo andate ad incontrare l'attrice sul set del film che sta girando in questi giorni a Cinecittà. Ci troviamo di fronte a una deliziosa signora dolcissima, dal tono pacato e dal gestire tranquillo, ben diverso dal personaggio focoso e irascibile di cui si parlò tanto ai tempi dei telefoni bianchi. Il suo corpo oggi è magro, avvolto per esigenze di copione in un abito nero stile Liberty. Ha perso tutta l'aggressiva prepotenza che lo rese celebre, ma ha acquistato una indiscussa signorilità. Signora, le chiediamo, intorno al 40 lei era ritenuta il simbolo del sesso. Si dice che gli uomini le cadessero ai piedi, colpiti dal suo fascino e dalla sua bellezza, pronti a qualsiasi cosa pur di accontentarla, pur di vederla sorridere. È vero che tutta la sua vita è stata condizionata dall'amore? E Doris Duranti risponde: mi hanno attribuito addirittura 100 amanti. Un po' troppi, non le sembra? Ma in effetti l'amore ha condizionato la mia vita, che è stata veramente movimentata, anche se dentro di me ho sempre desiderato la pace e la tranquillità, cose che oggi ho finalmente trovato accanto ad un uomo favoloso con il quale vivo a Santo Domingo.
Sereno è rimanere a letto ancora un po' e sentirti giù in cucina che già prepari il mio caffè e far finta di dormire contro me. Sereno, ricordare il primo giorno che sei salita sulla moto mia, noi due soli senza compagnia. Volta che hai guidato tu dentro al fosso a testa in giù. Pensieri miei, giù nel buio la conferma che lassù in alto sempre tu ci sei, che alla luce aspetti me. Sereno, attaccarmi e poi con un bacio fare pace noi e sentirmi come tu mi vuoi, raccontarti un sacco di bugie per poi ridere di te.
Il 2 novembre 1975 viene a mancare Pasolini e i giornali dicono abbiamo perso un poeta, e di poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono solo 3 o 4 dentro il secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che verranno ancora ricordati come poeti.
Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you. Again in my heart, wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, 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 feeling again in my heart.
Se io dico Dinamo, a cosa pensavano gli italiani nel 1975? No, non pensavano alla Dinamo della bicicletta. Dinamo era il nome di un detersivo, il detersivo più venduto in Italia in quell'anno. La sua pubblicità aveva una fotografia di bambini che si sporcavano con una torta di compleanno e con molte gocce di cioccolato, e diceva: lasciamoli divertire, al dopo ci penserà Dinamo. Super Dinamo con sapone naturale per un pulito a prova di bambino. Ma sì, lasciamoli divertire. Dinamo lava via tutto, anche lo sporco di unto, erba, fango, sparisce senza problemi con Super Dinamo con sapone naturale. Così il vostro bucato tornerà pulito e in più morbido e delicatamente profumato. Dinamo, un bianco mai visto e una morbidezza mai avuta.
Cos'hai, piccola Venere? È lui la tua inquietudine, ed io scrivevo troppe poesie. Per te, mia piccola Venere, perle di lacrime si disegnano, e poi cieli di luce al neon, non mi ricordo, non si voltano più luci. Ma qui, mia Venere, adesso che ci fai
di pioggia tu hai
la mano tesa verso il sole. Piccola Venere, l'orgoglio si è fatto cenere, ormai abbiamo un'anima in due, le mani verso il sole siamo noi.
Sei bella più che mai.
parti sul mondo, o mia piccola Venere. Per sentirci più vivi, come piccola Venere.
E nella primavera del 1975 le cronache italiane parlano di una presunta rivalità fra Sylvie Vartan e Raffaella Carrà. È senz'altro una rivalità a distanza, ma non è vero niente, non è voluta. Nasce tutto dal fatto che il grande regista televisivo Eros Macchi lascia dopo 3 puntate lo show del sabato sera che si intitola Punto e Basta ed è condotto da Sylvie Vartan con Gino Bramieri per andare a fare un film documentario insieme a Raffaella Carrà. Allora qua tutti quanti cominciano a dire: ah, vedete, Macchi preferisce la Carrà a Sylvie Vartan, la Vartan va bene ma la Carrà è meglio, e ce ne sarà da parlare in quella primavera. E Anna Maria Mauri scrive per Stop e dice: le prime 3 settimane del programma del sabato sera Punto e Basta sono state firmate da Eros Macchi, mentre le altre puntate, che in totale dovrebbero essere 8, saranno affidate a Romolo Siena. Lite, scandali, nulla di tutto ciò. Eros Macchi ha rinunciato per dirigere un film sui segreti della TV, sul dietro le quinte della Rai, con protagonista Raffaella Carrà e altre 58 star televisive.
Sento
La bellissima e biondissima Alida Kelly nel 1975 lascia Walter Chiari e fugge in Texas con un industriale del petrolio. Le cronache pettegole riportano che Walter Chiari dice: bah, se quello fa l'industriale io mi metto a costruire case. L'irrequieto e imprevedibile attore, pur continuando la sua attività artistica, dicono le cronache, si è trasformato veramente in un imprenditore e sta edificando un grande villaggio turistico in Sardegna. L'amore? Meglio non pensarci, dice Walter Chiari. Senza Alida c'è il vuoto e la sola cosa buona che gli è rimasta, dicono i suoi amici, è il figlio Simone.
Smettila, è stupido litigare.
D'accordo, sì, però l'ho vista io, lei ti guardava come fossi suo e invece c'ero anch'io.
Oh, no, non dir così.
È vero.
Senti, vieni qui, così non so tenerti il muso se mi stringi tu. Mi sciolgo nel tuo abbraccio e nervi non ho più. E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme. Se ci arrabbiamo un po', ci ritroviamo poi. Ancora dai, non cambiare mai,
ci vuole poco a fare pace se anche tu lo vuoi, e stelle sul soffitto accendiamo noi, e non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori, abbiamo così concluso il nostro viaggio confidenziale dietro le quinte del 1975 e, sperando di avervi tenuto buona compagnia, vi diamo appuntamento alla settimana prossima per una nuova trasmissione insieme. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi e a risentirci presto. Ciao!
Magic moments when two hearts sarcasm.